sono la nerina de Waldenstein, un ex deportata dal campo di concentramento di Auschwitz. Sono stata arrestata a Trieste il 23 del 3 del 1944 dalla polizia Colotti alle 11:30 di sera, lo stesso giorno che sono ritornata da Venezia con una valigia piena di materiale bellico e chirurgia e di chirurgia. Sono entrati in casa mia 7 poliziotti della questura di Trieste, della via Belosguardo, della Villa Triste di Trieste, con i mitra impuntati verso la mia famiglia. C'eravamo in casa la mamma, il papà e Dio. Fortunatamente hanno preso soltanto me, ma cercavano mio fratello. E i miei genitori sono rimasti a casa. Di là inizia la mia triste storia.
Ecco, scusa Nerina, tu quanti anni avevi?
18 anni e mezzo.
Perché cercavano tuo fratello?
Perché mio fratello era a Venezia, alla scuola Foscari, e là con un gruppo di studenti si era composto il gruppo della GAP di Venezia, dove cercavano il materiale bellico o qualsiasi cosa per poter mandare su al gruppo dei partigiani che erano dalla zona di Trieste. E io sono stata là per prendere questo materiale e sono ritornata a casa con la valigia piena, perciò loro cercavano mio fratello e non me, ma il mio arresto ha salvato tutto il gruppo dei studenti di Venezia, perché sono fuggiti poi, avendo saputo il mio arresto, sono fuggiti e sono andati nel gruppo dei partigiani del Friuli Venezia Giulia.
Ti hanno portato in via Belosguardo, a Villa Triste?
Sì. Direttamente in Villa Triste, mi sono trovata da mezzanotte nella Villa Triste, dove è successo il mio più grande impatto con loro, perché il primo arrivo dentro ho preso 2 cefoni fenomenali e da là parte il via. Nell'interrogatorio sono stata picchiata, mi hanno rotto 3 coste. Oltre che 3 coste le hanno appesa per le mani dietro un palo e là non so quanto sia rimasta perché sono svenuta, sempre picchiandomi. Posso partire? E di che cosa devo parlare adesso, dimmi?
Allora, quando ti hanno torturata lì alla Villa Triste?
Mi sono svegliata dentro in una cella tutta bagnata e là mi hanno lasciato tutta la notte per poi il giorno dopo, ma sempre di sera, rinterrogarmi, così per 8 giorni. E sempre, sì, sempre bastonata, sempre picchiata. E col dolore delle mani, dove che mi hanno la prima sera appesa sul palo con le mani dietro la schiena. Da allora le mie mani funzionano pochissimo, sono rovinate, non ho più la forza nelle mani e questa è la conseguenza delle torture subite.
E lì a Villa Triste fino a quando sei rimasta?
8 giorni.
E poi cosa è successo, Nerina?
Dalla Villa Triste mi hanno portato alle prigioni dei gesuiti, che ora non esiste più. Là sono stata nuovamente interrogata e sempre a son di scappellotti cercavano di portarmi qualche parola fuori dalla bocca, ma io non ho parlato mai. Sono rimasta sempre in silenzio, ho sempre detto che quello che ho fatto io col nome di Walter, che sarebbe il mio fratello, e mi sono assunta tutte le responsabilità. poi
ai gesuiti?
Dai gesuiti sono rimasta per 2 mesi, poi dai gesuiti mi hanno portato alle carceri del Coroneo di Trieste, dove là, dopo un paio di giorni, sono stata nuovamente interrogata dai tedeschi e ho avuto l'interrogatorio giù nel bunker del Coroneo, una cosa tremenda. Anche là, altre botte, altro tormento. Volevo dire che la mia mamma e mio papà sono rimasti in casa chiusi con 42 giorni la polizia che li controllava, sempre in Trieste, casa mia, e io non sapevo niente di loro perché non potevano uscire né parlare con me, perciò sono stata 42 giorni che non sapevo niente di loro. Quando li ho visti soltanto il giorno che siamo partite dal Coroneo verso il trasporto. La mia mamma non lo conoscevo più perché l'ho cercata, era dietro a me, aveva fatto un cambiamento totale, invecchiata di 20 anni. Prima per il mio arresto e poi perché del fratello non sapeva più niente. Quello della mamma l'ho detto.
Sì.
Cos'è che vuoi che sei? Lo dico.
Dopo il coroneo,
dopo che sono stata nel bunker, dopo i 2 mesi di coroneo, io sono stata messa in una cella da sola, perché non erano sicuri che non ero io, ma che era mio fratello, e sempre cercando lui mi hanno messo nella cella 68 e là sono rimasta sino al giorno del trasporto, che io ero convinta, perché nella cella 68 si finiva male, non si sapeva dove si andava, perché io non sapevo a Trieste che c'era la risiera, nessuno, fino a quel periodo che sono stata io alle carceri, io non sapevo che esiste una risiera in Trieste, sapevo che c'era la risiera, ma per tutto differente le cose. E quando sono ritornata ho saputo che quelle che erano nella cella con me, poi nella cella 68, sono rimaste tutte la risiera, sono morte là. Perciò io ho avuto la fortuna che nell'ultimo interrogatorio fatto dai tedeschi mi hanno detto che, ovvero sia 2 giorni prima che partissi, mi hanno detto che mi mandano, non mi finiscono là. La mia morte sarà altrove, ma in un posto dove che lentamente muovivo, mi ha detto il tedesco. Una morte lenta, lenta, lenta. Molto supplizio, molto tormento.
Dove eri? Sì, al Coroneo.
Al Coroneo, quando sono stata chiamata giù, che il tedesco mi aveva detto che morivo, che non morirò, non farà puma, ha detto. Morirò di una morte lenta, lenta, di una lenta agonia, perché dove andrò sarà un posto meraviglioso.
Ecco, poi ti hanno portato al transport.
Sì, 2 giorni dopo sono partita. Sono partita per Auschwitz, dove ci hanno detto che ci portavano a lavorare. Noi convinte che andiamo a lavorare, la mamma mi ha portato giù allora quel giorno tutto quello che poteva portarmi per andare a lavorare, ma non era così. Comunque ti dico, la mamma che mi ha portato alla stazione, che l'ho vista prima di partire, non era più la mia mamma.
Ecco, parlaci un attimo del trasporto, eravate in tante donne?
Sì. Tantissime, non potrei dire il numero preciso, ma credo oltre i 50.
E c'erano anche uomini?
C'erano gli uomini, eravamo tutti, ci hanno chiamato la notte, perciò io ero convinta che andavo in un differente posto, non nel campo. e ci hanno chiamato giù la notte, non so, credo verso le 2, e mi sono trovata giù nel giardino, un grande giardino che c'è nelle carceri del Coroneo, e l'ho visto tantissima gente. E ho detto, ma allora non mi succederà qualcosa di tremendo, di grave, perché tutta questa gente è impossibile che la possano sterminare. E quando ho chiesto dove si va, mi hanno detto, nessuno sappiamo dove andiamo. Non si sa. Un dato momento, verso, credo che sia stata verso le 4:30 del mattino, ci hanno messo in colonna davanti alle carceri del Coroneo, e in colonna siamo partite verso la stazione di Trieste, logicamente, e quando siamo arrivati alla stazione abbiamo trovato diversi familiari dei deportati, che sono stati visati in qualche maniera da uno o dall'altro che si è saputo, ci siamo incontrati alla stazione ferroviaria, che anch'io ho visto i miei genitori, e di là ci siamo salutati perché dovevamo andare a lavorare, tutti felici. E quando siamo partite dalla stazione, Devo prevenire che alla stazione prima dovevamo partire immediatamente, ma gli operai delle ferrovie hanno sabotato il treno e hanno fatto sì che siamo rimasti ancora 2 ore con i nostri familiari, e poi siamo partite. Era un privilegio avuto proprio dei ferrovieri, questo, per noi, che ci hanno dato l'opportunità di essere ancora un po' con i nostri familiari. Quando sono partita, perché dalla stazione si vedeva la mia casa dove io ero nata, e io non ho pianto lasciando i miei genitori, ero dura, impietrita, però quando sono arrivata all'altezza di Barcola, della mia città, di Trieste, si vede partendo dalla stazione si vede la mia casa, quando l'ho vista mi sono sentita tanto male che sono svenuta, ma non ho potuto piangere, mi ha colpito in maniera forte, non ho resistito al dolore, sono caduta dentro nel vagone, mi sono appoggiata sopra un'altra e là sono svenuta. Da allora non ho più pianto, non sapevo più cosa vuol dire impiangere. Perché, non so perché, e poi siamo partite, siamo state accompagnate dai carabinieri di Trieste sino ad Auschwitz. Nel frattempo, dentro nel trasporto, io mi sentivo male perché stavo veramente male, e ho avuto la fortuna e la gentilezza di uno dei carabinieri che mi ha portato nel suo vagone con lui, quelli che dava il cambio del turno, e là sono rimasta per 2 giorni, fin tanto che mi sono sentita meglio, perché non so quale sia stato il motivo, o forse c'era il motivo. I primi malori li ho avuti dentro nel treno, e un 4-5 volte, in tempo di 8 giorni io sono svenuta, forse perché non ho mangiato più dal giorno che sono partita, non sentivo più la voglia né di mangiare né di bere. E poi mi sono ripresa quando mi ha detto, guardi, domani arriviamo nel campo di lavoro. Allora mi sono sentita un po' meglio, perché ho detto, tanto vado a lavorare e siamo tutte insieme, le nostre compagne, con quelle del viaggio, e sarà un po' differente, un po' diverso, sarà meglio che essere chiuse così dentro in quella tradotta. E invece, quando ci si avvicinava ad Auschwitz, ci hanno raccontato un pochino che cos'era Auschwitz, ma non bene, perché non avevamo capito niente. Perché ci hanno detto, vedrete, quando si arriva dentro ad Auschwitz, arrivate con il treno, sarà una bellissima orchestrina che vi riceve, e noi tutte felici ci aspettava l'orchestrina. Veramente, quando siamo arrivate ad Auschwitz, l'orchestrina c'era, ma prima di entrare dentro Logicamente c'era già il campo, perché io non sapevo che questo fosse il campo d'Auschwitz. Abbiamo visto certe persone che erano chine a terra. Abbiamo chiesto: mamma mia, chi sono quegli uomini? Sono come dei, chi sono quelle persone? Sono come dei musulmani. E mi ha detto: sì, sì, sono musulmani. Ho detto: tutti i musulmani sono venuti qua a lavorare. E capirai, capirai, mi ha risposto, vedrai che dopo un po' di tempo sarai musulmana pure tu. Io l'ho chiesto: no, guarda, dottor, che io sono cattolica. E va bene, ma capirai più in là.
Marina, tu quando dici Auschwitz, intendi Auschwitz 1 o Birkenau?
E per Auschwitz intendo tutti e due, sia l'uno che l'altro.
Ecco. Ma tu sei stata portata ad Auschwitz 1 prima?
Sì. E poi, prima di tutto, ci siamo portati in quelle, tutte nell'Auschwitz 1 e poi nell'altro. Però, quando siamo arrivate, quello che volevo raccontarti, il primo impatto era tremendo, spaventoso, perché ci hanno scacciate giù delle tradotte, proprio scacciate, gettate giù. E là sono partiti i primi ceffoni. E quello era l'inizio, poi la fine era quando sono partita via Auschwitz, quella era la fine dei scapaccioni e delle botte. E la cosa più brutta che ho subito nell'entrata ad Auschwitz era quella di aver visto i musulmani, e la seconda che ci hanno denudate, ci hanno fatto spogliare nude davanti a un blocco, e siamo rimaste là per una giornata intera e la notte, una notte fredda, rigida, tremenda, sempre nude.
Ti ricordi che giorno era più o
no.
meno?
No.
Il mese neanche?
Sì, giugno. Il 21 giugno siamo arrivate là, ed era una cosa tremenda, la notte era fredda, durante il giorno un caldo tremendo, e la notte un umido, una tremenda umidità, che eravamo proprio tutte fredde e spogliate. E ci si stringeva una con l'altra per poterci scaldare, ma il male che ho visto e quello che mi ha fatto più male è che io ero giovane e con me c'erano tantissime giovani, ma c'erano anche tante persone anziane, e vedere quelle povere nonne, che per me quella volta erano le nonne, che erano lì nude, tutte disperate, si nascondevano, cercavano di proteggere quelle parti che non dovevano essere viste, poverine, piangevano, e quelle là poi sono rimaste là poco tempo, perché siamo state portate tutte assieme dentro, ma là erano pochissimo tempo, sono morte prima. Però qui della tesa esterna ci hanno portato dentro nei blocchi, nelle baracche, e non si sapeva dove si va. Tutte nude ci hanno portato dentro nella baracca, dove che ci facevano entrare dentro nella sauna, di là ti tagliavano i capelli, ti rasavano e poi ti spedivano avanti. E fra tante avevo dei capelli lunghi, biondi, i miei capelli erano belli, un po' ondulati, ero giovane, e il polacco che tagliava i capelli, mi ha preso una ciocca di capelli in mano, me l'ha tagliata, e tuttavia poi mi ha dato una spinta, mi ha mandato avanti, e ero là con i capelli l'unica. E avevo una ciocca, i capelli lunghi senza una ciocca, tutti mi chiamavano ciocchina. Di là ci hanno mandato in un'altra stanza, là ci hanno messo in fila nuovamente, e iniziano i tatuaggi. Io sentivo che parlavano, ma non capivo cosa dicevano, perché prima di tutto il tedesco lo capivo poco, quello della scuola, non più di tanto. E quando era quasi nel posto di entrare anch'io dentro, sento chi dice: sai, all'altra compagna, d'ora in avanti tu non sei più il nome tale dei tali, ma bensì tu sei la prigioniera numero tale tale, ovvero sia ci davano la, ci mettevano sulle mani, si tatuarono la matricola. E così ci hanno detto, d'ora in avanti questo è il tuo numero, questo risponde a questo nome, ed io ho il numero 82.132 di matricola. E con questo numero io ho passato tutto il periodo, sapendo di essere soltanto il numero 82.132 e il nome l'ho dimenticato. E poi nuovamente in fila per poter essere per gli indumenti, per vestire. Davanti a me la compagna che è partita da Trieste, quella che ha avuto proprio la sventura come me di essere stata spiata, aveva il numero prima avanti al mio 82.131. Lei era bella alta perché è una bella figura, ma aveva già i suoi anni, aveva 30 anni, e io ero una bambina di fronte a lei, una piccolina bambina. A me mi hanno dato un vestito lungo fino ai piedi, a lei uno corto che non copriva neanche le ginocchia. Io volevo scambiarmelo con lei perché mi faceva pena, e quando abbiamo fatto quel gesto abbiamo ricevuto delle botte tutte e due. Perciò ci siamo calmate e ci siamo messe nuovamente in fila per poi essere portate nei blocchi. E quando siamo entrate dentro nel blocco abbiamo detto, ma cos'è questo? Non è una camera di lavoro, non è un campo di lavoro. Ma mai queste baracche, cosa c'è? Ma cosa ci succede? E pian piano entrando dentro, quando ci hanno portato dentro nelle baracche, abbiamo visto delle altre prigioniere, fra le quali anche delle altre ragazze che c'erano prima nelle carceri del Colonneo, che ci siamo conosciute là. Quando ci siamo là ritrovate abbiamo appena capito che qualcosa non dava. E loro piangendo ci hanno raccontato cosa ci succederà e cosa ci succede. Ma più di essere tatuate credo che non ci poteva succedere altro, pensavo. Invece poi è iniziata la Via Crucis dei deportati nei campi di concentramento.
Scusami Rina,
sì?
L'abbigliamento che ti hanno dato, in cosa consisteva?
Ah, in una veste indifferente e poi le scarpe meravigliose. Io indossavo sulla gamba sinistra uno zoccolo, sulla sinistra una gheta e sulla destra lo zoccolo, un zoccolo olandese grande, che lo perdevo man mano che la gheta almeno mi rimaneva, ma quando camminavo, poi non essere abituata, non sapevo nemmeno cosa fossero i zoccoli, quando camminavo non potevo più perché mi piegavano i piedi.
Biancheria intima niente?
Come no, tutto, era tutto là, mutande, reggiseno, tutto là, tutto in quella veste, meravigliosa. Non era necessario, poi, ma no, il numero lo avevamo sulla manica della veste che si portava, era il numero, oltre che essere matricolate, si portava il numero di matricola anche sulla manica del vestito che avevamo, poi dietro col triangolo rosso, perché noi eravamo politiche, perché ce n'erano dei triangoli, dei moltissimi vincoli, triangoli. Poi avevamo il vestito, cioè era bello perché eravamo cattoliche, cristiane, avevamo dietro la schiena una bellissima croce doppia e ci si distingueva dagli ebrei, logicamente era fatto per quello. E ci siamo messe a ridere perché quando ci siamo viste una con l'altra, per noi si piangeva e si rideva perché eravamo talmente ridicole. Poi vedere tutte quelle zucche pelate, che non ci si riconosceva più, quando ci siamo viste ci si guardava, ma chi sei tu? Ci siamo chieste e tutte mi dicevano, ma come mai te non ti hanno tagliato? Non lo so. E non sapevo perché, veramente non ho saputo il perché. Sono rimasta coi capelli. E poi ho visto che negli altri trasporti c'era più di qualcuna che è rimasta coi capelli, che non era tarapata zero. Ma in conclusione, quello era il minimo che abbiamo subito di fronte a tutto quello che ci aspettava poi nei lager. E poi quando eravamo dentro nel blocco, quando abbiamo visto quei castelletti dove ci si dormiva in 6x6, come le sardine, e noi giovani dormivamo a terra, perché io ho dormito per quasi un mese, forse anche più, sulla terra nuda, perché eravamo tante dentro in quel brocco, e non ci si poteva stare dentro una dentro l'altra, sopra l'altra, perché non si poteva girare. E quando ci si girava, che eravamo stanche di essere in un fianco, si batteva l'una, si svegliava l'una, ti prego, ci si gira dalla parte opposta, perché le ossa dolevano, faceva male. E allora ci si girava, e poi non potevi più resistere, ti levavi una di meno, che potevano riposare un po' le altre. Allora ci si sedeva per terra, e a terra ci si addormentava, logicamente. Dormivamo a terra. Più di qualcuno ha fatto questo lavoro, perché non era possibile. Poi erano un po' quelle, ben arrivate, era ancora in grassa, era in carne. E dove ti mettevi? Era impossibile dormire là. Non potevi sedere, perché se era impossibile, era talmente basso che non potevi sedere, perché altrimenti potevi sedere dentro, e per poterti sedere dovevi sedere in terra. E questo. E poi la notte, le cimici. Sai tu, quando spegnevano la luce, in pochi secondi ti prendevi sul braccio, sentivi camminare e facevi una rettata di cimici, spaventoso. Era una puzza tremenda, guarda, era spaventosamente. È impossibile poter addormentarti, poi ti sei un po' abituato, ma non del tutto. E così, e ogni notte era la corsa alle cimici, perché altrimenti ti mangiavano. Avevamo tutte le braccia, tutto il corpo peccato delle cimici. Erano tremende, grandi, non ho mai visto una cosa simile. La prima volta non sapevo cosa c'erano le cimici, ma da là ho imparato bene.
Marina, dimmi. E lì ad Auschwitz 1, fino a quando sei rimasta?
Oh, non potrei dirti il tempo, perché il tempo noi non lo conoscevamo più. Sì, sapevamo che ti alzavi la mattina verso le 3:30 e che ti coricavi e sempre in piedi all'appello, logicamente attendevi quella minsca, quel ciotolo che ti davano per 5, perché ci si metteva sempre in fila per 5. Quella indubbiamente era la prima cosa che dovevi fare, tranne uscendo dal blocco, metterti in fila per 5, guai se non eri diritta in fila per 5, allora partivano le botte. E se un momentino ti distraevi, che quando eri in fila, altre botte. Poi prima che arrivassi poi in rassegna, che ti contavano, sempre sull'attenti, quante poverine, quante sono rimaste là, perché cadevano, non resistevano più, perdevano i sensi, e poi finivano come finivano, si sa. E la tortura più grande era quella, che il loro godimento era quello di tenerci fuori all'aperto, anche se pioveva, se nevicava, se faceva freddo, loro erano incappucciate, vestite, e noi sempre con la stessa cosa addosso, col stesso indumento, che anche se era tutto zuppo di acqua, tu dovevi tenertelo e rimanere là, perché non c'era altro da cambiare. E chi aveva una buona costituzione, che era un fisico forte, ha resistito, e le altre poverine no. Quante volte in fila ci si voltava e una cadeva, era morta, in piedi.
Poi da Auschwitz 1 ti hanno mandato ad Auschwitz 2, a Birkenau.
A Birkenau. Sempre dentro nel blocco, se non ti prendevano quando c'eri sulla pelle per andare a lavorare, fare i lavori nel campo, piantare le patate, pulire i campi, avevi il lavoro all'interno nel campo di concentramento, dentro dovevi avere tantissimi, pulire i blocchi, pulire direi. pulire le chible, ovvero sia il gabinetto notturno, perché non potevi uscire, andare da dove venivi davanti al blocco con uno che ti controllava a fare i tuoi bisogni, i tuoi idoli. E davanti a tutte, sai, era tremendo, era perché una cosa. Noi un periodo avevamo una carriola davanti e quella cosa era molto difficile poter entrare e poter farlo. Sì, una che era giovane, una persona anziana non lo poteva fare perché si sbilanciava e cadeva. Quante poverine sono cadute dentro nella carriola, tutte sporche e sudice, dovevano alzarsi e pulirsi alla meglio, non si sa neanche come perché non avevamo niente, non c'era niente da fare, non... si doveva accontentare e poi quando si poteva andare la mattina quei 2 minuti a lavarsi nella Wäscherein. Il blocco dove avevi un po' d'acqua, un zampillino d'acqua che non riuscivi neanche a lavarti gli occhi, là cercavi il meglio possibile per poterti lavare con l'acqua ruggine. Quella era la corsa per poter arrivare a pulirti, a lavarti un pochino, perché non riuscivi, tante volte eravamo tante, ci richiamavano dentro, eravamo tutte sporche, tutte sudice. Senza la possibilità di potersi un po' lavare, senza la possibilità di poter, senza aver vergogna, aver riguardo andare nei tuoi gabinetti, quello è tremendo, sai. E poi, se non ti abituavi, c'erano botte, dovevi farlo. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di essere addetta alla polizia dei gabinetti, portare dentro, sai, c'era un carro che ti vuotavi tutte le cose, poi con quel carro andavi, portavi lungo il campo, prendevi e portavi avanti fino a che arrivavi nei gabinetti per lasciare tutto il carretto. Ecco, basta, ho sentito una fitta. Ecco, mi va bene. Penso che quello era un episodio di lavori che ti succedeva nel campo, perché era veramente umiliante. Ti chiamavano la Merdastrasse, scusa delle espressioni. Noi la chiamavamo la Merdastrasse, e purtroppo era il turno di ognuna. Poi, quando non facevi quello, dovevi stare seduta davanti al tuo blocco, sul sole cocente, perché il sole, quando c'era il sole, ti bruciava, e là spostarti ogni qual tanto, e poi ti chiamavano all'appello, ti mettevano sull'attenti, fin tanto che c'era l'ora del mangiare, perché non c'era altro da fare, o ti portavano da un'altra parte, in un altro blocco, dove ti facevano portare delle pietre, e ti facevano con le
con i carretti?
No, con le civiere. Sulle civiere dovevi poggiarli, tu dovevi alzare le pietre, poggiarli sulle civiere, far 10 passi, rimetterle, l'altro dietro di te prendeva quelle, e così indietro a tutto questo campo si faceva, non so, credo, e la tortura era quella di tormentarsi, perché quando non potevi più cadevi per terra, esausta, o ti rialzavi e o là le bastonate e ti picchiavano. Poi è successo le 2 sorelle francesi che sono cadute e là sono finite. Le hanno finite perché la tedesca ha ordinato che alla nostra la nostra capo di farla alzare, e le ha preso una palla e l'ha colpita sulla testa. Come l'ha colpita è caduta a terra, logicamente ferita. L'altra sorella è corsa in aiuto a lei, logicamente. Come si tratta che con Maracchina sopra di lei, non sempre camminare intorno, sempre portare le pietre, prenderle su, poggiarle a terra. E non dovevamo guardare quello che succedeva. È stata uccisa la prima sorella, la seconda che è corsa per aiutarla, è stata colpita puramente lei, anche lei, e là sono rimaste tutte e due. E noi sempre in giro a camminare, facendo sempre lo stesso lavoro, fino all'ora del ritorno. Non ho mai saputo qual era l'ora che si tornava, perché l'orologio non esisteva, non si sapeva mai a che ora sei, che ora è, che giorno sei, tutti i giorni erano uguali. Qualche volta si cercava di riuscire a capire che giorno si era, si contava, poi si perdeva il tempo. E non eri più te, eri veramente un numero, perché la tua testa non funzionava più, era un po' come vuota, eri vuota, ma forse era meglio perché non soffrivi più tanto, perché mi sembra che ci siamo abituati a quella vita, o non sapevo neanche dirti, non so se era un'abitudine o veramente eravamo un essere morto che camminava. Perché tante volte ci si chiedeva, ma si cammina, siamo ferme? E c'era qualche volta che qualcuna mi pizzicava, mi diceva, sì, sei ancora viva, mi diceva. Sei ancora, perché mi mettevo in un mutismo? O non solo io, tutte, succedeva a tutte, no? Che io ero l'unica, eravamo tutte così. Oppure ti alzavi, cercavi di camminare, di fare quattro passi, sempre con la testa rivolta al cielo, non so se si cercava una via d'uscita o se si cercava di finire. Perché tante volte dicevi, ma è morta quella, ha finito di soffrire. La risposta era quella, ha finito di soffrire. Malgrado tutto si aveva sempre una speranza, perché io sempre dicevo, devo tornare a casa, devo essere forte, devo ritornare. Devo continuare a soffrire, subire, ma devo ritornare a casa. Era come un ritornello nella mia testa. E quello mi seguiva. Quando ero nei momenti più pesanti, cominciavo. Devo ritornare a casa, perché mia madre e mio padre mi aspettano, devo rivedere mio fratello. E poi dicevo gli altri. Allora ci cambiava il discorso e si iniziava a portarli nei ricordi verso casa che ci aiutava a vivere. E quella era una via, come potrei dire, un aiuto per poter continuare a lottare per ritornare. E poi sai le risate, quando avevamo fame, ci viene sempre quando i giorni si era davanti al gruppo, col gruppo davanti al blocco che non ci permettevano andare da nessuna parte, cosa si faceva? Si recuperava gruppetti da una parte e dell'altra e si iniziava a parlare dei buoni pranzetti, dei mangiari, cosa mangeresti tu, a quest'ora adesso, che faresti? Allora ci si facevano delle ricette a modo nostro, oppure ci accontentavamo di dire magari, non so, un poco di comis, il famoso pane, con un quadratino di margherina ci basterebbe. Alla fine ci accontentavamo di quello. Ed era quando era l'ora, allora ci si correva di mettersi in fila, sempre sulla pelle, poi per prendere quel pezzetto di pane, che bello, quella era l'ora più bella. E così le giornate passavano, poi ci si raccontava tante cose e poi andavamo a lavorare, che nel campo ad Auschwitz c'erano moltissimi lavori, c'era il lavoro della tessitura, poi c'erano le tellerie, c'era il blocco che si faceva cingolati, c'erano tantissimi blocchi, io ne ho passati soltanto tre, però non sapevo che ce n'erano tanti, ma non di che cosa, perché quelle che facevano, che facevano quei lavori non raccontavano le altre, così che si sapeva ben poco quello che succedeva nel campo, quando c'era qualcosa di grosso, l'unica cosa che si sapeva quando arrivavano i treni, quella è una cosa che non poteva uscire dalla nostra memoria, perché i treni fischiavano, poi fischiavano le sirene. E poi c'erano l'entrata nei blocchi tutti quanti chiusi, perché non si doveva vedere tutto quello che succedeva poi con quelli che uscivano dai vagoni. E poi c'erano i vagoni che andavano direttamente, si li mettevano in fila, che andavano direttamente ai crematori. Qualcuno aveva il sentore, cercava di scappare dalla fila e poi sentivi il mitra il mitra che ti cantava. Allora già sapevi cosa succede, ti tenevi chiusa chiusa nel blocco perché sapevi che se c'eri in strada succedeva anche a te, insomma c'erano le botte, c'era tutto quello che ti potevi immaginare non di buono, perciò si scappava sempre, si cercava di rientrare nel blocco, il famoso block spera, la chiusura di tutti i blocchi. Poi il fatto è che quando sei stata là un po' di tempo ti capivi tutto, dietro ogni fischiata sapevi cosa succedeva. Le sirene squillavano sempre perché c'era sempre che qualcuno si ribellava, che voleva scappare, ma che non, scappato non è nessuno. Abbiamo sentito che tempo, ma non so, questo l'abbiamo sentito in campo, che è stata una polacca e una russa, sono riuscite a fuggire con un gruppo di militari, di prigionieri, aiutate dai militari che erano là nel campo della SS, ma non si sa come, è stato formato un battaglione dove sono andati del comando partigiano che era nelle vicinanze polacco. Questo ci hanno raccontato, io non l'ho visto, ma credo che sia stato perché sapevano tutto e poi l'hanno raccontato anche a me. E io non l'ho visto. Però ho visto quella brutta cosa delle due sorelle e poi nel frattempo che c'ero là c'era l'impiccagione di una polacca che ha tentato di fare un'altra evasione del campo dove l'hanno torturata davanti a tutto il gruppo delle donne che erano là di quel campo e quando l'hanno bene torturata ha rotto tutti gli ossi e l'hanno impiccata moribonda. Questo è successo nel periodo che c'ero io là.
Parlavi prima dell'alimentazione. Cosa vi davano al giorno di alimentazione?
Ma guarda, un pranzo meraviglioso, c'erano quelle grandi navoni, quelle, sai, quelle zucche, quei giocconi, c'erano dei bidoni con l'acqua bollente, li spaccavano sull'orlo del bidone, li buttavano dentro, le spezzettavano un pochino, poi li gettavano dentro quel bidone d'acqua bollente e sugaleggiavano le semi. Galleggiava tutto quell'interno della buccia, quel limoso, e poi quando era l'ora del pranzo che si chiamavano, sapeva che era l'ora del pranzo perché c'era un fischio particolare, andavi con la tua Qibla, si chiamava anche quella, la Qibla, Qibla Kohle, e andavi a prendere quel pranzo che te lo portavano là. Quando lo vedevi, se eri forte di stomaco, lo mangiavi, se no rimandavi e poi cercavi di buggettare giù qualche cosa per poter sopravvivere. Io ho molto sofferto perché il mio stomaco era debolissimo e ho sofferto, veramente non so dirti come sono rimasta, comunque era il mio destino. Mangiavo pochissimo, quello che mangiavo, quando ci davano le rape, sai, c'erano le rape, le chiamavano i navoni, quelle rape grattugiate, secche, e poi le gettavano dentro in questa chibla d'acqua bollente, quando un pochino gonfiavano, te le davano, avevamo una. Ci procuravi, se riuscivi poi a procurarti una ciotola, qualcosa, un recipiente per poterti mettere dentro, quelle le mettevi dentro, se avevi la fortuna ti procuravi anche un cucchiaio, poi col tempo ci siamo procurate tutto, ci siamo organizzate un pochino nel campo e si aveva anche il cucchiaio per mangiarle. E sai cosa vuol dire una tortura mangiarle? Perché erano come tanti aghi che mandavi giù, ti grattava la gola, tante volte piangevi perché prima di mangiare piangevi, poi mangiavi perché sapevi che non c'era altro. Si mangiava quello che si trovava, però veramente, guarda, i nostri maiali mangiavano meglio. Questo era il vito, poi quando ti mettevano quei navoni, sì, la festa grande era la domenica, allora ti mettevano in fila, ti davano una patata, e la festa, la festa della domenica, una patata con un pochino di margherina, un piccolo, sai com'era, era così un triangolino di margherina che ti davano e mangiavi quella patata. E lotta perché vedevi che ti davano, loro non guardavano se la patata era grande o se era piccolina, ti davano una e basta. E spesso succedeva che ricevevi la piccolina ma non la grande. E quando riceveva una riceveva la grande, allora tutti attorno a lei un pezzetto anche a me, sai? Perché tu avevi di più, un pezzetto anche a me, guarda che mi avevi promesso. E questa era un po' di allegria nella grande tristezza, nella disperazione. E quella patata domenicale era una grande festa, ma vicino a quella patata si faceva tutto il contorno. E noi si faceva con la nostra idea e fantasia, adesso mangiamo con questo ragù, con questo spezzatino, e la patata è buona, e ci si rideva sopra per non piangere.
Marina, ti è mai capitato di sognare?
Guarda, un'unica volta ho fatto un sogno a lungo, però ho pianto tutta la notte, mi sono ricordata, ho fatto un sogno che l'ho raccontato a una signora che era di Maribor, slovena, e sono andata fuori per fare i miei bisogni, l'ho trovata pure lei là, e le ho raccontato, perché, e mi fa, perché piangi? E non so perché. E mi ha detto, ma stai piangendo? Sì, ma non so perché. Mi ha detto, ma sai, ho sognato, ma non so se ho sognato o se mi è venuto nella testa qualcosa, mi è frullato. Ho visto mia nonna nel sogno, ma non so perché, l'ho vista e mi ha toccata ed è fuggita. E la cercavo, poi sono uscita e mi vedi qua. E mi fa, senti che ragazzina, dimmi un po'. Quanti anni hai? Quanti anni ho? Non saprei. Mi sembra di... No, credo 19, ma non so se ho ancora 19, non so che giorno sono. Mi guarda, mi dice, senti, tu sei miracolata. Perché? Perché tua nonna ti ha fatto sapere che oggi è il tuo compleanno e ti ha portato gli auguri. La nonna, ma che nonna è? La nonna materna o paterna? E dico la materna perché la paterna non l'ho mai vista. Ero molto legata alla mia nonna. Sai, dico Anna, che prego ogni sera la mia nonna. Perché era morta un paio di mesi prima che mi arrestassero. E ho detto, è fortunata perché non ha saputo del mio arresto, altrimenti moriva prima, moriva dopo. E là mi parla e mi dice, sai, mi dice... Mi dice, ti racconto e guarda le stelle e ti racconto la tua vita. E lo ascoltavo e mi dice, sai, la tua mamma e il tuo papà sono Osti, vero? Sì, avevamo la trattoria allora, prima che ce la rompessero, sì. Erano Osti, sì. La tua mi racconta la vita della madre, poi quella del padre. Adesso la tua, mi dice, senti, passerai un periodo molto pesante, sarai anche malata. Ma tu resisterai, perché la tua nonna ti accompagna. Questo era il giorno che non sapevo che era il giorno del mio compleanno. Quando l'ho detto, il giorno che sono nata, mi dice, guarda, oggi è il tuo compleanno, lo sai? No, non so che giorno sono, che è oggi. Mi dice, oggi è il tuo compleanno, tu mi hai detto che sei nata il 9 luglio, oggi è il tuo compleanno. E da allora io ho vissuto... sempre ricordando le parole di quella signora che me le aveva predette. E la prima, io non sapevo che si predice niente, perché queste cose io non le sapevo. E lei mi ha detto, sei nata fortunata perché la nonna ti accompagna, tu ritorni a casa, sarai malata, superi tutto. E difatti, tu sai che te l'ho raccontato del colpo alla testa che ho ricevuto, che te lo racconto poi.
Scusa Marina, il problema delle mestruazioni.
Non ho mai capito perché. Guarda, tutte ci siamo chieste, anche adesso qua che ho visto le mie compagne, ci siamo chieste, ma cosa è successo con me? Perché appena arrivate, bloccato in pieno, nessuna sa che cos'era. Ci siamo chieste che non fosse in quell'acqua nera che ci davano a bere la mattina calda, che non sappiamo che cos'era, se era un tè o se era il veleno che ci davano pian piano per avvelenarci. Nessuno ha mai saputo che cos'era quella calda acqua nera che si beveva al mattino. Non so, ho chiesto a tutte e nessuno ha saputo. Non si sa, non so, io pagherei tanto a sapere cosa ci davano. E ti dico, di balino, bloccato in pieno. Ci siamo tutte meravigliate, ci siamo chieste, fermato. E non si sa perché né come.
Tu a Birkenau fino a quando sei rimasta?
Poco. Dirò forse un paio, forse un mese.
E poi cosa è successo?
E mi hanno portato nell'altro lager. Mi hanno portato nel lager B. E poi da quel lager tutto il resto. Nel lager B era il lager dove lavoravi proprio, del lavoro, dove ti portavano a lavorare. E poi si andava a fuori, come ho detto, a coltivare, a fare le patate. E quando arrivavi là, se vedevi dell'erbetta, cercavi di mangiarla. E questo ho fatto anch'io. E ritorno, perché ho visto lungo la strada, quella bella strada battuta bianca, sai, l'erba bianca, bella, era tutta infarinata. E mi sono abbassata per prendere un ciuffetto là, sai, le botte. E ritorno, quando sono prima per strada, ma schiaffeggiata, che l'artista mi ha girata da tutte le parti. E ancora adesso sento schiaffo. E poi quando sono arrivata al blocco, quando siamo ritornate, mi ha messo davanti in punizione, davanti al blocco, inginocchiata, sulla ghiaia, con una mano e su sollevate e una pieracotta poggiata sulla mano. Non saprei, tante volte mi sembrava di cadere e mi rialzavo perché mi arrivava se no una sul per la schiena o qualcosa d'altro peggiore e cercavo di rialzarmi, di farmi forza. Non saprei dirti quanto tempo ero. Beh, poi è venuta fuori, mi ha detto alzati, ma non so quante volte ci stavo per cadere in avanti e mi riprendevo, mi mettevo sulla tenda, insomma nella posizione giusta. Il tempo che è passato non so dirti quanto, quando mi sono alzata le mie ginocchia erano tutte sanguinanti, perché prima di tutto carne non c'era, c'era la pelle, era facile che entri e poi al passato del tempo prima che mi si sono rimarginate tutte le ginocchia, sai, quante volte mi si aprivano perché dovevo inginocchiarmi per altre cose, le ferite, ma poi finalmente sono guarita, quella era la punizione tremenda che ho avuto là, dopo tutte quelle altre, ma quella era la peggiore e mi sono riguardata di prendere un po' d'erma. L'ho fatto soltanto quando vedevo che una tedesca non era, che era in lontananza, perché anche le blocca il testo, le capò, guai si ti vedevano, sai, perché c'erano delle polacche, erano peggio della SS. Guarda, se una cosa detesto e non sopporto sono le polacche, perdonami, Polonia. Ma è così, guarda, e parla con chiunque era stata là, guarda, tutte quante hanno subito delle angherie, delle blockove e delle blockstube e di tutto là. Se pensi che tu la notte loro mangiavano, si divertevano, bevevano e tutto, e noi si sentivano il mangiare, il bere, e noi pieni di fame e la languire. E loro erano passute, non era nessuna magrolina, sai, erano tutte tonde, forse anche troppo, perché sfiguravano con noi. Ma era, guarda, una cosa che non puoi immaginare, che in un blocco, in un campo di concentramento, c'erano dei tipi, degli esseri così perversi, così cattivi. Cattive erano, tutte, perché se mai potevano ti picchiavano, ma se mai potevano anche ti condannavano in tante cose, per esempio qualche male fatto ad una di loro, non, ti mettevano a te nel posto di loro, non loro, eri condannata tu, se loro rubavano, se mancava qualche cosa, erano le politiche che portavano via, perché loro erano o ebree o polacche non si discute, perché loro non avevano una colpa, loro le sono state portate tutte nel campo perché erano l'evacuazione, avevano distrutto Varsavia, perciò non era più dove, le hanno portate là, ma quello che abbiamo subito noi non l'hanno subito loro, avevano anche loro il triangolo rosso, ma erano loro nel polis. Era ben differente, non era contratta che fosse un trattamento migliore perché mangiavano come noi, ma essendo polacche quelle che distribuivano per loro era sempre un po' di più, per noi casomai tanto di meno, no? Che quante volte ti faceva così, ti gettava così dentro con
con il calciolo, con il calciolino, ti gettavano dentro, per metà rimaneva dalla parte. Guarda, avevano tutte le cattiverie che ti potevi dare. E guai se dicevi qualcosa, ciac, patin, cadeva immediatamente. E scappello con la mano era sempre allungata, pronta, non occorreva neanche allungarla, sempre pronta a picchiarci. Quello era l'ordine del giorno, sai, ti succedeva spesso e volentieri.
Poi da lì sei stata trasferita ancora?
Sì, via del Lager sono stata trasferita, sono stata portata via da Auschwitz, hanno messo l'hanno presa perché ero ancora per loro abile al lavoro e mi hanno messo in fila per portarci in trasporto, non si sapeva dove si andava, hanno detto che ci portavano nelle fabbriche, si sapeva soltanto quello. E via di Auschwitz si andava nelle fabbriche, perciò erano scelte tutte le migliori. E quando si era in fila, pronte per partire, ci consegnavano del pane per il viaggio. Ci hanno consegnato, ci davano una pagnocca di quel famoso pane del pane acido, cattivo, duro. Era come mangiare, sai, la seccatura del leno. Quella forse era più tenera, meglio da inghiottire, va bene. E quando si era in fila e quelli che si aspettava a partire ci distribuivano. Erano vicino a me due bambinette, perché io per loro ero una mamma, una di 12 anni e una di 13 anni, del Goriziano. Non potrei dirti il paese perché chi se lo ricorda poi... anche ci siamo poi perse perché loro siamo partite assieme, ma quando siamo arrivati a destinazione ci hanno divisi, ognuno da un'altra parte. Però nel frattempo che eravamo in fila è stato rubato una pagnotta di pane, erano contate, e c'erano là le ebree e polacche che spartivano il pane. Una di queste ha condannato quelle due piccole d'aver rubato, che non era vero perché erano con me, ma io ho visto che hanno preso loro, ma hanno detto al militare tedesco che ci accompagnava per il trasporto che sono state loro. Allora lui, tutto infuriato, e ha inveito contro di loro, e loro si sono messo a piangere perché poverine erano bambine. Piangere non dovevi, perché se là ti vedevano piangere ti picchiavano, quando ti picchiavano, se ti vedevano piangere ti picchiavano ancora, e se tu non piangevi reagivi degnamente, ti lasciavano. E loro poverini si sono messi a piangere ed era pronto di picchiarle, veramente di picchiarle duro, perché col calcio del moschetto voleva picchiarle. Quando io l'ho vista, mi sono presa le difese di loro e il colpo che dovevano subirle loro l'ho preso io, magari involontariamente perché non era destinato a me, ma l'ho preso, per il quale poi sono caduta in svenimento e con quel colpo duro che non capivo niente, l'ho saputo più tardi che non ero in me, ma io sono partita in trasporto e... con le mie compagne che mi hanno sollevata e portata di peso dentro, che non mi hanno voluto lasciare là a terra, mi hanno portata di peso dentro sul vagone, là sono rinvenuta e ero un po' anche battuta sulla testa, avevo un segno che c'è qui che si vede, quella era una cosa niente perché quella poi si è chiusa e è rimarginato, ma il colpo che poi col tempo ha macinato, ha lavorato, è il colpo che ho ricevuto col calcio del maschietto qua dietro la nuca, perché col tempo poi ha fatto la suppurazione dentro la botta, perché ha screpolato il cranio, io dico, poi i medici, praticamente il mio osso stava andando in cancrena. Anche là sono stata molto fortunata, veramente, devo dire, c'è il male subito. Quando sono andata, essendo stata messa sul trasporto ugualmente, ci hanno portato a Flossenbürg, che io non lo ricordo. Per me, dal giorno che sono partita di Auschwitz, il mio ricordo è 10... Dunque... Quando siamo partiti da Auschwitz, che mi ha picchiato, l'ho detto, questo ho già detto, col calcio del moschetto, no? E quando mi sono ripresa in treno, sì, in treno, ma per me è un vuoto colmo, perché io non ricordo più niente. Io ricordo di essere stata in fila, e ricordo di essere saltata in mezzo alle due bambine, di aver preso le sue difese, le loro difese, ma non so più niente, è chiuso, una parentesi chiusa, perché sono passata per il campo di Flossenbürg, che non so di essere stata, mi sono ritrovata a dicembre, il 14 di dicembre, mi sono ritrovata che ero nella fabbrica di lampadine Osram a Plauen. Non so come sono arrivata. Mi sono guardata, ho detto, e dove siamo? Non ho visto più il campo d'Auschwitz, mi sembrava una cosa strana. Ho chiesto alle ragazze, ma dice, ma non ti rendi conto che sei nella fabbrica, ma che dormi? E nessuna si è accorta che io non sapevo niente, neanche io sapevo niente. E io quel periodo non lo ricordo, non lo so, non è per me.
Allora, ti hanno portato lì in fabbrica?
Sì, mi sono trovata in fabbrica, Non so come sono arrivata. Mi sono trovata in fabbrica che lavoravo e ho chiesto alla mia compagna, ma quando siamo arrivate? E Madonna, l'hai già dimenticato, mi dice. E finisce là, ho dimenticato, basta, perché non sapevo il perché. E poi si lavorava, non so, parlavo quello che potevo parlare al tedesco, mi hanno messo tutte e due assieme a lavorare dentro nella fabbrica, nel magazzino, e là ho lavorato tutto il periodo. Però nel frattempo, fino alla liberazione ero là, sono subite tante cose, sono entrate. Ho avuto la fortuna di avere un direttore della fabbrica che era meraviglioso, tutto il nostro gruppo che era là, c'eravamo circa un'ottantina, perché ci ha trattato veramente come fossimo gli operai, lavoratori, lavoratrici della fabbrica. Era sempre gentile con noi, se aveva bisogno di qualcosa ci chiedeva, se era qualcuna malata l'ha curata, perché dove si abitava, nel soffitto della fabbrica. Avevamo tutto il soffitto era a nostra disposizione, dal lato dove si lavorava, e là avevamo anche l'acqua per lavarci ogni giorno, non per fare la doccia, ma il rubinetto che ci si poteva lavare. Ognuna aveva il suo letto, la sua cuoia, perché era il castelletto, ognuna dormiva sul suo castelletto, sul suo pezzetto. Io ero al terzo piano, perché ero una fra le più giovani. Ero su in alto, e la mattina ci davano il solito tè che si beveva e si andava al lavoro alle 6. Ognuna aveva una mansione, un lavoro, imparava dentro con gli operai, li insegnavano e loro dovevano fare quei lavori che si faceva nella fabbrica delle lampadine. Si iniziava con il vetro e poi fino alle lampadine più grandi, quelle grandi ed enormi, che erano molto complicate. E io ho fatto soltanto un mese di quel lavoro, poi sono andata dentro nel magazzino, dove ho detto. E là nel magazzino, che quando ero là dentro, mi sentivo sempre tanto male, La prima volta mi sono sentita svenire, sarà stato verso i 20 di dicembre, 20, 21 dicembre, mi sono sentita svenire, sono mancata dentro dove lavoravo. La mia compagna ha chiamato presto aiuto e mi hanno dato un po' d'acqua, sono rinvenuta e ho lavorato avanti. Solo avevo un tal mal di testa che mi sembrava di impazzire. E così tre volte di seguito. La terza volta però c'era dentro il direttore e mi ha visto, è stato lui a prendermi in braccio, a sollevarmi e a chiamare il soccorso che era dentro nella fabbrica. Però quando venivo a sé perdevo nuovamente i sensi. E allora cosa ha fatto? Ha chiamato la Croce Rossa e mi ha portato in una clinica, la clinica dove avevano diritto gli operai della fabbrica, però c'era con me anche la tedesca con il cane, perché non si sa il cane, ma il cane anche. E quando il medico mi ha visitata mi ha chiesto dove ho male, io ho detto, ho mostrato l'orecchio qua, ho detto qua mi fa tanto male, qua l'orecchio. E logicamente l'orecchio mi spurgava, mi hanno pulito, mi hanno medicato, mi hanno rimandato nuovamente in fabbrica. Un paio di giorni dopo nuovamente, praticamente questo succede sino al 14 di gennaio. Al 14 di gennaio, quando mi hanno portata là, quasi quasi non venivo più in sé, perché andavo dai dolori, ogni tanto mi mettevano sotto il naso la melissa, qualcosa per tenermi veglia. Quando sono entrata dentro, c'era un altro medico, mi ha visitata e quando le ho mostrato dove, mi ha preso la testa e ha premuto dalla parte che ho detto che mi fa male. Ho dato un urlo spaventoso, tutti si sono proprio spaventati, un urlo mostruoso. Immediatamente mi hanno portata dentro nella clinica, nella sala operatoria, mi hanno fatto tantissime fotografie e radiografie e tutto quello, mi hanno fotografata tutta la testa, che ancora io ridendo ho detto per andare al cinema, si sono divertiti un po' con me, con quel po' che parlavo, mi hanno chiesto moltissime cose, mi hanno detto, senti bambina, ora noi ti faremo un'operazione, faremo di tutto per salvarti. C'era un meraviglioso medico, il chirurgo, il capo che era dentro. E mi ha detto, non aveva, prima che mi dassero l'indormo, ah sì, c'era con me, perché noi nella fabbrica avevamo un medico interno, però era una dottoressa russa prigioniera, era un colonnello dell'aviazione russo, ed era medico, e lei ci curava, era lei su dentro nella fabbrica, che poi quando era qualcuna malata, che c'era una stanza chiamata Rivière, e là dentro, e lei curava tutte le ammalate e ci controllava ogni qual tanto per vedere come va, come non va, una meravigliosa dottoressa. E allora il direttore della fabbrica ha voluto che la dottoressa mi segua, non so perché aveva più molta fiducia in quella dottoressa, e la dottoressa è venuta con me, anche la tedesca, quando mi hanno portato nella sala operatoria, e la dottoressa, hanno chiesto alla dottoressa se vuole far parte, sarei felice, ha detto la dottoressa, perché quella bambina soffre molto, ed è stata anche lei presente all'operazione, e lei mi ha seguita poi avanti. Ti dirò che è stata un'operazione di 4 ore in testa, ma no, pulito mezza testa, perché io qua dentro ho tutto vuoto, mi hanno grattato tutto quello che c'era, mi hanno lasciato un pochino, perché qua io ho una cosa dentro, non so cosa ho fatto, e mi hanno salvata praticamente dopo l'operazione, ma siccome non dovevano darmi nessun medicinale, perché era proibito della tedesca, cosa ha fatto il medico, che aveva la testa fasciata, aveva una testa così, tutta fasciata, avevo soltanto questo pezzettino di qua, dall'occhio aperto, era come una mummia, e il medico mi ha messo dentro nella gazza, nelle fasce, ha messo tante tubetti di vitamine, tantissimi, tanti tubettini, che ha dato l'ordine da dottoressa quanti darle al giorno, mettermi in bocca, che li sciogliessi. E la dottoressa mi ha seguita con l'ordine del direttore della fabbrica che nessuno mi deve toccare, che io rimarrò nella fabbrica sin tanto che le cure non siano finite. Lui pagherà per me la quota giornaliera di lavoratore, quello che appartiene a loro. Nel frattempo si è malata un'altra, aveva la tubercolosi, era un scheletrino, povera la Rosa, e l'ha messa anche lei in vivere. Quando ha visto che tossiva, le ha detto che deve rimanere su con la dottoressa, si è presa cura di lei perché è ritornata a casa, ma poi è morta. Ed io, prima di tutto era logico, ero talmente debole, indebolita, non mi reggevano le gambe, ho fatto 2 mesi un po' distesa e un po' seduta. Quando ho potuto camminare, sono andata un paio di volte giù in fabbrica perché volevo, ma ha detto il dottore no, soltanto delle cosette piccole, cose leggere. Andavo per non essere su, andavo giù e lavoravo, tutto cose molto leggere, e quando mi sentivo stanca avevo l'obbligo, il diritto di riposarmi, e facevo la notte, non la facevo, facevo sempre i turni di giorno. Ho lavorato fino all'ultimo, quello che ho potuto, sempre lavori leggeri, e questo fino alla liberazione con lui.
Nerina,
dimmi.
È in quella fabbrica che tu hai cercato di tenere un diario che hai lì vicino a te?
Sì, ma se tu sapessi cosa è successo in quella fabbrica, poi ti racconterò. Sai, questa era la notte di Natale. Una polacca ha avuto la fortuna di incontrare un polacco che lavorava nella fabbrica, e lui l'ha aiutata a scappare. All'appello lei non c'era, il giorno di Natale, la vigilia di Natale l'ha aiutata a scappare. Lei non ha risposto all'appello, è stata cercata per tutta la fabbrica, non c'era, e noi ci hanno messo in castigo una giornata intera perché voleva sapere da noi e nessuna sapeva niente. Nessuna era al corrente, capirai se loro avrebbero contato questo, dico, queste l'hanno fatta tra loro ed è fuggita, perciò noi eravamo in appello tutto il giorno, senza mangiare, abbiamo fatto il Natale. Alle 6 di sera ci hanno dato il permesso e hanno portato su quel tè nero che si beveva, abbiamo bevuto quel tè. Fino al giorno dopo, a mezzogiorno, niente. Il giorno dopo, dopo aver mangiato, sulla pelo, che era il giorno di Santo Stefano, che non è loro, loro ubriache dentro, le tedesche, che hanno fatto una festa che non ti dico del diavolo, e noi sempre sulla pelo. E quando c'è stato il pelo siamo andate a dormire, e il giorno dopo abbiamo ripreso il lavoro in fabbrica.
Poi,
prego.
Il tuo diario lì.
Volevo raccontarti ancora una cosa tremenda. Quella dottoressa aveva con sé, prigioniera, anche una sorella. C'era Mushenka, la dottoressa si chiamava Mushenka, e la sorella si chiamava Tania. E non ho saputo qual era il motivo, perché è successo in giù, le hanno gettato i cani contro quando è entrata su nel soffitto. E noi dovevamo assistere alla scena, che quei cani la hanno morsicata per tutto il corpo. L'hanno quasi resa brandelli. E poi l'hanno lasciata a terra e sono andati via. E la dottoressa, la sorella, pian piano l'ha curata. Non poteva far niente, l'ha curata. E poi è rimasta anche lei là in fabbrica. Però penso che non lavorava giù come che non facevo io. E noi si doveva assistere a quella scena, a tutto quello che loro, che i cani hanno fatto con lei. E la sorella l'hanno chiusa dentro nella stanza. Questo era uno dei tanti tremendi giorni, momenti terribili, dover assistere all'annientamento di una persona in quella maniera. Fortunatamente è rimasta viva e la sorella che l'ha curata, ma non so come è finito, perché poi mi sembra che per altre conseguenze hanno detto che l'hanno mandata in un altro reparto, che poi io non l'ho vista, perché anch'io andavo poco giù, non più di tanto non so dirti come è finito. Vedi, questo è il mio diario, i miei ricordi, le cose che scrivo, le lettere che scrivevo alla mia mamma. Vedi, qua c'è una poesia che ho fatto per la mamma, qua sono tutte le cose che mi venivano in mente, che scrivevo, mi rilassavano un pochetto, perché parlavo con la mamma, qua ero tutto che parlavo con la mamma. Vedi, qua sono tutti i miei ricordi che ho fatto per la mia mamma, poi sono da questa parte altri, così come li prendevo, e tutto, ce n'ho due di questi, uno purtroppo è il più grande, me l'hanno rubato nel mio ritorno, quando sono rimpatriata a Bolzano. Avevo un piccolo zainetto, perché siamo passati per dovevamo ritornare per la Svizzera, e tra quello te lo racconto poi. Ho perso tutto.
Nerina, dimmi. Ci leggi qualche pezzettino?
No, non posso, non c'ho gli occhiali. Ma quello posso dirti a memoria. Posso dirti a memoria, perché scrivo alla mamma, mamma sappi che io qui sto molto bene, sai, non ho bisogno di niente, non pensare di mandarmi un pacco, non puoi mandarmi niente, né vestiario né niente, perché qua stiamo talmente bene che non ci necessita niente, è tutto a posto, quando verrò a casa ti racconterò, vedi mamma. Cara mamma, la cosa più bella è quella che io parlo ogni giorno con te e con la nonna. Quanto può essere di più bello ritornare la sera, quando tutto è silenzio, e io parlo con voi. Questo mi aiuta a vivere.
La liberazione, come te la ricordi?
Triste, perché eravamo chiuse, le tedesche ci hanno chiuse nella fabbrica, perché la fabbrica era già diroccata da una parte, e noi eravamo proprio da parte diroccata che era rimasta ancora in piedi, e quel pezzo di fabbrica era rimasta e ci aveva rinchiuse dentro, loro sono fuggite e ci hanno rinchiuse in fabbrica, e dopo a son di gridare, noi si sentiva, il plauo era tutto per due notti, che era bombardato, perché c'erano gli russi, gli americani e gli inglesi che andavano verso il Berlino, e là c'era una batosca, hanno distrutto quasi Plauen. Era buio per non so quanto tempo, forse due giorni, forse un giorno e mezzo, non so, che eravamo sempre nel buio, perché le bombe erano tanto il fumo delle bombe, della distruzione, che era sempre buio, sempre tenebre. Però quando era calmo si sentiva parlare giù, qualcosa parlare, si sentiva i militari. Allora, visto che avevamo quelle finestre ferrate, quelle, sai, che erano con il vetro, con il dentro con il metallo, con la rete, abbiamo dei senza, io non perché non avevo la forza, ma quelle che erano, avevano ancora un po' di forza, hanno disfatto il letto dove dormivano le tedesche, che era in ferro, e con quel fe, con quella, quell'asta che hanno, sono riusciti di una asciutta a liberare, hanno picchiato sui vetri fino a che ha fatto un buco, e poi ha messo dentro l'asta un lenzuolo con su scritto Croce Rossa, una croce rossa. E con quel liceo abbiamo scritto quella croce rossa, l'abbiamo fatta col nostro sangue, perché c'erano delle bottiglie, dei bicchieri, ce le abbiamo rotti, con i vetri ci siamo punzecchiati che veniva fuori il sangue, e con quello abbiamo scritto, abbiamo fatto la croce rossa, praticamente una croce rossa. E a grida, sonda, grida, grida, grida. Ci hanno sentito probabilmente, si gridava la disperata, un paio sono impazzite, specialmente le russe, sono povere, poverine, penso avevano il numero, loro il numero, 42.000, erano là le prime, fra le prime erano quasi impazzite, era una cosa da impazzire, eravamo senza mangiare tanti giorni, prima si mangiava poco e poi senza mangiare. Era tremendo, insomma, finalmente si sono resi conto che eravamo su e sono venuti su gli americani e ci hanno liberato. Io ero a letto perché ormai era talmente sfinita che non mi alzavo più e gli americani che sono venuti e dentro nella stanza, che ha perlustrato tutto, ha imputato in braccio a diversa gente, quando mi sono levato su dal letto mi ha detto: ma sei una bambina, hai quanti anni? Hai 11, 12? E pensa come si dice, una cosa veramente che mi ha, come ti ho detto, mi ha portato, avevo sempre quella, quel po' di fortuna, il militare che mi ha sollevata, no? Ha parlato in inglese logicamente e io in slovenota, Dio, Mati Bosia, pomagami, ho detto: Madonna Santa, aiutami. E lui mi ha sentito parlare lo sloveno e mi dice, in un sloveno un po' stentato, ma mi fa: ma sei slovena? E sì, dico, anche la mia mamma è slovena, perché quella volta del 14-18 molta gente è andata in America, anche le mie zie, doveva andare anche la mia mamma. E poi mi ha detto: sei slovena? Sì. E fa: come mai sei qua? Lui non sapeva di tutto quello. E poi gli ho raccontato, mi ha preso in braccio, mi ha sollevata, mi ha stretto il petto e mi ha detto: Dio mio, Dio mio. Ha detto: ma come si può ridurre una creatura così? Mi ha portato giù, mi ha messo nella Croce Rossa e poi di lì sono stati i russi che mi hanno portato all'ospedale di campo. La mi hanno rifocillata per, credo, 15 giorni. Mi hanno tirata su prima con il tè solo, tè poco zuccherato. A me e l'altra malata, e quella che era l'acqua, tè zuccherato pochissimo. Dopo pian piano col brodo sgrassato e quando ci siamo riprese ci hanno riportato nel campo di smistamento. E là sono rimasta fino a che mi hanno portato a casa. Questo è un pezzo fuori del programma.
Fino a quando sei rimasta lì?
Io pochissimo perché ho trovato una brigata. Ci siamo trovati diversi triestini ai quali si sono aggiunti a noi, però ti dirò che ero ancora un po' giù di corda, ero malata, sempre con la testa fasciata, perché la testa l'ho portata a casa ancora fasciata, ancora 2 mesi mi ha curato il professor Danilo, che pure lui è stato da Auschwitz. Ero in campo di smistamento e là ho trovato la prima cosa, c'era una di Gorizia, del Goriziano, e lei era più anziana di me, io ne avevo 19-20, andavo verso i 20 e lei aveva 35 anni, per me era una mamma e lei ha preso cura di me. E nel frattempo che ero là 2 giorni, sono entrati dentro due, tre triestini. Però erano militari che erano prigionieri nei campi, militari, non erano deportati, militari, prigionieri nei campi di concentramento in Germania. E quando sono entrati dentro hanno saputo che ci sono delle, hanno chiesto come tutti, ma c'è qualcuna di Trieste? Sì, guarda, c'è una di Trieste, ma poi ce n'erano tantissime. E quando c'è una là, vedi, in quel stanzone là, che c'è una grande camerata, che sono le tigre per le donne, no? Viene là e mi trova a letto, perché non stavo troppo bene. E mi vede con la testa preso paura, viene da me e mi dice, posso darti un bacio? Sono a Triestino e qua ti porto altri tre compagni triestini. Difatti mi ha portato gli altri tre compagni triestini. Con questo primo di Trieste, lui era grande amico di un milanese. E questo milanese, Arturo Tomasi, non so se hai sentito, era anche lui, mi sembra, militare. Erano assieme nel campo dei militari e questo è venuto anche lui a trovarmi dentro dove ero. Lui ha portato tutti quelli che conosceva a portarmi là, avevo tutti gli amici, era meraviglioso. E sai cosa ha fatto? Mi ha portato là e quando ero là mi vede che avevo ancora il vestito del campo, dopo tanti giorni di liberazione. Mi dice, ma come mai sei vestita così ancora? C'è nessuno che sapeva che non potevo uscire, che stavo male. C'è nessuna delle tue compagne che ti abbia portato un altro vestito, sono tutte vestite a festa e tu sempre con quell'abito. E gli ho detto, sai, io se sono qua non posso uscire, non ho potuto andarmi a arrangiare. Un batter d'occhio sono partiti e ci sono ritornati. Mi dispiace che da Roma non l'ho trovata, ma ce la farò. E là mi hanno portato una gola grandiosa, però c'era questa mia compagna di Gorizia, che ha detto, non ti preoccupare, te la faccio io, me l'ha fatta per la mia persona, per la mia grandezza. E quando l'ha finita mi ha vestito bene, hanno trovato una blusettina di organdis e mi hanno messo quella, lei me l'ha fatta più piccolina, me l'ha ristretta e me l'ha messa, mi hanno vestito a festa. E l'Arturo, il compagno milanese, che portava ancora gli zoccoli, mi ha detto, senti Nerina, ti prometto che domani mattina sono da te. Non chiedere perché, ma fatto, perché giù dove eravamo era una caserma dei tedeschi, dei germanici, e là li ho visti poi a passeggiare prigionieri giù, e loro hanno preso delle scarpe dentro nella fureria dove c'erano, delle scarpe dei tedeschi nuove, le ha prese e mi ha fatto un magnifico paio di sandali estivi, bellissimi, che tutti mi chiedevano dove li hai trovati, sul tuo numero, sul tuo piede. E ho detto, c'ho l'angelo custode, e veramente era un angelo custode, era meraviglioso, era un po' più vecchio di me, perché lui aveva mai 30 anni, io ero più bambina. E sai, si è preso cura di me, e con i ragazzi triestini hanno ideato la fuga del campo di smistamento, perché non si poteva uscire. Loro hanno girato tutto il campo, hanno cercato il posto migliore dove si poteva scappare, si sono fatti un buco e oltre quel buco partivano durante il giorno e cercavano di fare qualche cosa, di combinare, di fare un caretto per me, perché io non potevo camminare. E si sono prodigati tanto che hanno trovato una carrozzina con quelle due belle ruote grandi, grandi, grandi erano. Poi si sono procurati delle baliniere, erano così piccoline, e un po' di legno, e mi hanno fatto un magnifico caretto con il sedile che potevo sedere bene, e su quel caretto hanno messo delle cosette che loro hanno avuto là, e che hanno procurato anche per me, perché non mi hanno procurato gli indumenti personali, tutto a loro, perché io non potevo, sempre i maschi, e la compagna che c'era con me. Un dato momento mi dice, preparati, questa sera la fuga. Si sono messi d'accordo, eravamo in 10, c'era uno della Calabria, uno del Trentino, uno milanese, e due goriziani, quattro di Trieste e due noi, donne. La corda è fatta, il carrette è pronto, non è altro che aspettare che la ronda cambi giro. Mi hanno portato da notte fonda, quando tutti dormivano, dentro giù nel buco, prima l'Arturo, il più vecchio, poi io e poi tutti gli altri, poi la donna e poi la mia compagna e poi tutti gli altri di seguito. E ci siamo messi in carica, via, io pacifica come una patrona, seduta, i loro poverini che mi spingevano. Mi hanno riportato a casa, però abbiamo fatto una bella gita, liberi. E devo raccontarlo il ritorno? Lo devo. Allora, durante il giorno si camminava, perché si chiedeva l'uno o l'altro dove si poteva andare, puntavamo su Vienna. Allora si chiedeva dove si va per Vienna, allora si faceva sui paesi, perché lungo i paesi ci si fermava, ci si organizzava per mangiare, perché sai, si andava a rubare qualche gallina, si andava a rubare qualche uovo, poi si andava dai contadini a chiedere qualcosa, poi c'erano i negozi che si andava dentro, qualche negozio aperto, si chiedeva, dicevamo, abbiamo mostrato i miei numeri di campo, quelli della mia compagna di campo, ci mostrava i numeri, avevano capito subito che eravamo prigionieri, ci davano qualcosa da mangiare, quello che potevano, anche i contadini ci hanno aiutato veramente. E ci cercava di andare verso Vienna, ma un dato momento la notte si la faceva all'aperto. Una notte si è preso la pioggia, ma eravamo talmente stanchi e giovani che abbiamo dormito e la pioggia ci ha bagnato molto bene, ci correva dietro la schiena perché eravamo distesi per terra sul prato. Capirai, in giugno caldo, noi eravamo distesi. Quando ci siamo svegliati la mattina eravamo quasi già asciutti perché il sole ci ha asciugati, ma io avevo dei brividi, sempre dei brividi. Dicevo, ma io ho freddo. E ci siamo incamminati, andiamo avanti, troviamo un paese, un bel paesotto. E dice, sai, per questa notte ci fermiamo qua, vanno a chiedere a un colono che aveva una bellissima campagna, se si può rimanere qui, se c'è un fianile per poterci per riposare la notte, perché dice qua la nostra compagna di viaggio, di sventura, credo che non stia troppo bene. Infatti ci hanno dato delle coperte, ci hanno messo sul fienile, dentro ci hanno fatto una piana di fienile e là ci siamo messi. Però nel pomeriggio la mia temperatura è salita perché hanno detto che farneticavo, che contavo certe cose, parlavo di cose che loro non comprendevano. La signora dice, ma la ragazza ha bisogno di qualche cura. C'è qualche medico e si dice, c'è diversi paesi, sono 20-25 km di distanza. Allora il signore le ha prestato la bicicletta e con lui sono andati dal medico. E il medico viene e mi diagnostica la broncopolmonite. E dice, guardate, lei non si può muovere, deve rimanere qua, mi ha dato dei medicinali. E vi raccomando, deve sudare, copritela. Hanno fatto così. Dopo 8 giorni il medico è venuto, ha chiesto se si può partire. Ha detto sì, ma guardate che non mi prende la pioggia perché lei è ancora molto debole e fragile. E veramente ci è andato in paese una tuta olimpionica, mi hanno vestito in quella tuta olimpionica che... con scarponi di montagna perché era freddo, non potevo andare coi sandali, coi scarponi, e così vestita imbacuccata, tutta piena di stracci, abbiamo proseguito. Ci hanno detto, sai, c'è un treno che porta a Vienna, prendiamo quello, sai dopo.
Fermali.
Vada.
Sì, vado io.
La via del ritorno che ti ho detto. Va. Dov'ero?
Al treno.
Al treno, che siamo partiti?
No,
quando siamo...
Dovevate prendere il treno?
Ah sì, dovevamo prendere il treno per Vienna, e noi di corsa andiamo a Vienna, la cosa più bella, ci avviciniamo a casa, prendiamo il treno e via, noi ci siamo addormentati, era un treno che portava merci carbone, ci siamo bene adagiati sul carbone, ci siamo fatti il posticino e quella notte si dormiva sul treno perché si arrivava, il treno andava pianissimo perché c'erano delle stazioni bombardate, delle linee che andavano pianissimo. La mattina ci si sveglia, Madonna, ma che lingua parlano? Oddio, Cindy, ma questo è polacco? Sì, parlano in polacco, siamo entrati nuovamente in Polonia. La via del ritorno cosa facciamo, come facciamo? Dice uno in stazione, guarda che nel pomeriggio sarà un treno che va verso la Germania e di lì potete fare qualcosa. Torna in Germania, torniamo in Germania. Non ricordo che stazione era, guarda. Non ricordo il nome della stazione. Ci imbarchiamo su quel treno e ripartiamo verso la Germania. Arriviamo in Germania, si cerca un po' di qua, un po' di là. E ti ho raccontato del fienile, di tutto, no? Si cerca un po' di qua, di là. E finalmente dice, guarda là, e sono dei camion che portano i viveri. E ci dice uno della stazione, ci dice, porta i viveri giù, va verso la Germania anche quello. Chiedo se vi prendono su, ci hanno presi su un tratto di strada. E poi ci dice, guarda, siamo in Germania, e là non so come era la stazione, siamo in Germania e dice, quest'oggi mi sembra che arrivi un treno che portano i prigionieri francesi a casa. Aspettate, forse avrete fortuna che li prendano. Infatti abbiamo aspettato, con noi ci sono poi avvicinati altri prigionieri che sono impatriati, cioè eravamo un gruppo, non so, un 30 persone circa. E quando hanno fermato là, che hanno fermato nella stazione, li hanno portato da bere e tutto quello, e abbiamo chiesto che si può venire, anche noi siamo italiani, così così abbiamo raccontato, e noi non abbiamo nessun collegamento con nessuno e cerchiamo di ripatriare come meglio possibile, ma guarda che noi andiamo su per la Svizzera, ma è sempre più vicino all'Italia, ci fermate al confine, è finito, noi ci troviamo bene poi, e difatti ci portano, quando andiamo sul treno, il treno non c'era più posto perché ce n'erano tanti, e allora cosa hanno preso la stazione delle travate, hanno preso e li hanno messi di traverso sul vagone bestiame, perché di sotto anche loro ritornavano in tradotta logicamente, e li hanno messi di sopra, ci hanno posto delle travate e di sopra siamo saliti noi e tutti quelli che erano alla stazione, hanno fatto diversi vagoni, prendevano un paio di rimpatriati, e così siamo arrivati nelle vicinanze della Svizzera, tutti felici, beati, e ci dicono qua ormai siamo a casa. Quando arriviamo là, sul treno, si sono accorti che ci sono molti ammalati e hanno tutti il tifo. La Svizzera ci fa l'out, mi dispiace, non si entra. Volevano farci che facciano almeno nel controllo, no, passate per Brennero. Retour, torniamo per il Brennero. Al Brennero siamo arrivati con il treno a Bolzano, ci scaricano, gli altri proseguono e noi rimaniamo là perché a Bolzano abbiamo saputo che c'era la città di smistamento di tutti i deportati o rimpatriati dei campi, che quelli che ritornavano per l'Italia, là avevamo tutto, c'era il rifugio, il ritrovo. E allora noi logicamente ci hanno sbarcato, ma io non potevo camminare. Allora questi tre ragazzi, questi cinque ragazzi che erano con noi, tutto il nostro gruppo, hanno portato le cose verso la stazione, perché venivano dei pullman a prenderci, ci portavano in una, non era una caserma, ma sarebbe stata una casa di qualcosa che era un po' bombardata da una parte era, ci hanno portato in questa, cosa era là, non ricordo, sarà stato, era qualche cosa dove venivano i malati, qualche ambulatorio, era così, qualcosa di simile. Ci hanno portati là e prima di andare là a Bolzano, quando sono andati a prendermi sul treno pure a me, che mi hanno portata giù, mi hanno accompagnata, o loro hanno lasciato i loro zaini, perché in Svizzera ci hanno dato, prima di mandarci indietro, ci hanno dato tutto quello che volevano darci come, come si dice, qualcosa per poter coprirci, per andare a mangiare, ci hanno dato tutto. E ci hanno dato un zainetto dove c'era dentro anche la coperta per coprirci, chi aveva doveva ancora andare lontano da tendere, ci hanno rifornito molto bene e ognuno aveva il suo zainetto. Allora i ragazzi portano i zaini, là li collocano su un appoggiano al muro della stazione dove del loro dismistamento. E si fermano, due si ferma, ma che è là, e gli altri tornano al treno. Nel frattempo che sono via, ci portano via tutti i zaini, ci rubano, ci derubano. Ritorniamo, i zaini non ci sono. Ho perso le fotografie che mi hanno fatto i militari e gli americani che hanno appena liberate. Quella è la cosa che mi dispiaceva più di tutto. Mi hanno portato via il vestito del campo, che era per me, era la continuazione della mia vita. Dimenticare quella vita per tornare a fare una nuova, era tutto. Avevo dentro dei libri, delle cose che ho scritto. Un bel diario, non come questo, più grande, che l'ho fatto di una pagina delle ossa, mi sono fatta tutti i giorni, man mano che passavo, mi dice sera, non tanto, quel poco mi annotavo per poter parlare, raccontare. Tutto mi hanno portato via, una desolazione. Sono ritornata a casa con le mie tute, gonfia, grassa, avevo due tute, una sopra l'altra, la testa fasciata, una sciarpetta che mi copriva perché mi vergognavo tutto quel bianco, una sciarpa che mi copriva la testa, e i ragazzi mi hanno dato i scarponi perché con quelli si poteva camminare meglio, libera, e avevo quei scarponi quando siamo fuggiti dal campo di smistamento di Udine, e quella era un grande problema, come arrivare a casa, perché c'era tutto bombardato, il treno non camminava, da Udine non camminava, e allora dovevamo arrangiarci in qualche maniera per ritornare, prima di tutto come scappare dal luogo dove avevamo avuto il foglio di
il percorso da Bolzano a Udine?
Il percorso da Bolzano a Udine, un pullman. Dove che han preso? Tutti quelli che erano nelle vicinanze, Udine, dei dintorni di Udine, dei dintorni di Trieste, tutti quelli che si trovavano in quel momento, in quelle zone, nei Friuli, Venezia Giulia, sono perché da Udine poi c'era il smistamento per le altre località. Però bisognava attendere perché ci hanno detto che dovevamo fare la quarantena, ma chi faceva la quarantena? Che sognavamo di trovare un mezzo di trasporto per poter scappare da Udine. E allora è di là che abbiamo progettato la fuga del gabinetto. La fuga del gabinetto, un'altra fuga. Allora, quando ci hanno portato a Udine, che ci hanno portato in questo, mi sembra che erano, o era qualche cosa militare o qualche cosa comunale, c'erano i gabinetti o qualche scuola o qualche ricreatorio, erano in basso i gabinetti, dove che andavi che ti prendevano tutti i tuoi dati e tutto, e i ragazzi hanno ispezionato e hanno visto un gabinetto a basso, in modo che siamo andati dentro, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quello che ci hanno chiesto, detto, e ci siamo messi vicino in una stanzetta del piano terra, perché loro hanno già progettato la fuga della quarantena. E così è stato, loro sono andati, avevano visto un gabinetto, c'era un finestrino che tanto che si doveva spingere, e allora il primo è andato Luciano, che era di Trieste, era il più piccolino, il più giovane, era molto snello perché viveva bene, e ha avuto una bella prigionia, è andato lui. Poi lui ha provato, poi ha provato il più grasso, è andato a lui, quello che era più grasso, e poi uno è andato di traverso, sai, non così per traverso, spinto, che si è fatto male anche la spalla, poi hanno sollevato me e mi hanno fatto passare. Ci troviamo la sera, la notte, tardi, a Udine, questo sempre di notte, ecco dove si va. Cerchiamo, andiamo alla stazione, forse sarà qualche treno che parte. Siamo alla stazione, si parte ma un pezzetto, fino a Santa Maria la Longa. Quando parte, ci parte, attendiamo, si parte, si va fino a Santa Maria la Longa, si scende perché dirà non si parte più. Che succede? E là ci mettiamo in cammino, aspettiamo, no, non c'è niente a cosa aspettare, non c'è. Dovete pensare che sino a Monfalcone non avete niente, a Monfalcone potrete camminare avanti col treno, perché da Monfalcone a Trieste la linea è fatta, è pronta, è libera. E ci incamminiamo, un po' cammineremo, un po' ci riposeremo e andiamo per la strada, lungo la strada. Dopo aver fatto abbastanza strada, stanchi, ci si è seduti di un fianco, al margine della strada su una colonna. Ci sediamo là e dico, ma sai che ho tanta sete? Come si fa? Sopporta. Abbiamo sopportato tanto. E ci alziamo per incamminarci e dal fianco della strada c'era una stradina del paese e sta venendo giù un caradore, un uomo coi cavalli, col carro che si portava, doveva fare una missione, non so per dove. E quando ci siamo messi in mezzo alla strada, l'abbiamo pregato di fermarsi. Quando ho saputo, e siamo dei rimpatriati, che andiamo a Trieste, perché siamo rimasti soltanto noi triestini, che ognuno è andato per la sua strada, e se potesse farci, di portarci almeno un pezzetto, dove lui va e ci lasci poi nella nostra strada. Ci ha presi sul carro, aveva una bottiglia d'acqua, ce l'ha data da bere e abbiamo detto non è importante, l'importante è che almeno un pochino ci risparmi di strada. Ragazzi, non posso telefonare, ma capiranno, vi porto fino a Monfalcone. A Monfalcone avrete fortuna, perché i treni ce ne sono, uno vi prenderà su, ma non abbiamo i biglietti. I biglietti? Ma che ti sogni? Ma devono portarvi in braccio, sollevarvi, portarvi in braccio. E difatti poverino ci ha portato fino a Monfalcone. A Monfalcone ci hanno ristorato, meravigliosi monfalconesi. Ci hanno dato il tè, quello che potevano, ci hanno dato il pannino, ci hanno dato una mela. Ti dico, guarda, meraviglioso quello che potevano avere. Ci hanno preso i connotati, hanno voluto sapere se sappiamo di qualche morto, se sappiamo che è qualche morto di qua. Ci hanno fatto veramente, guarda, hanno fatto un'inchiesta meravigliosa su tutti i deportati, se sappiamo che c'è qualche vivo, qualche morto. E poi ci hanno rifocillati nuovamente perché non si sapeva che ora che torna il treno. E così alla sera, alle 6 è arrivato e il treno partiva, però il treno era treno lumaca. Su quel treno c'era della gente che andava a fare la borsa nera, allora andavano nella Furlania, che là portavano il sale e loro prendevano il mangiare. Quando sono sul treno, loro sono salite un po' più in giù, sento che parlano il triestino. Ma loro sono salite in un vagone, c'erano aperti i vagoni, quello tedeschi, uno in un vagone avanti al nostro, perché io dietro loro, e sento che parlano il triestino, dico, oh, qua c'è gente di Trieste, no? E andiamo avanti, come andiamo avanti? Andiamo avanti per ascoltarli. Sono due persone che abitavano nella mia stessa casa, solo al piano di sotto. Una si ferma, io sempre con la testa fasciata, una si ferma, la più anziana signora, e mi guarda, mi fissa. Mi guarda e mi fissa, io lo vedo. E la fisso anch'io, Madonna, non è mica Silvia. Lei mi guarda e fa un urlo, oddio, Anna, è la Cisa che ritorna, e la Cisa non è morta, non è morta, perché qualcuno ha portato la notizia che io e un signore di Trieste siamo morti. Perciò a casa mia sapevano che io sono morta. E dice, mamma mia, la Rosina impazzisce. Là ci hanno preso una tale, una tale smania di tornare a casa, una voglia di correre, e sai cosa, questa è la prima cosa, Anna, mio fratello è tornato vivo, sì, ti aspetta, non mi dici bugie, sì, la mamma e il papà, ma prima il fratello, e la mamma e il papà, sono tutti che ti aspettano, non ha voluto dirvi che mi hanno detto che sono morta. E dico, va bene, allora, noi, io con gli altri ragazzi ci siamo nuovamente collegati, perché eravamo gli ultimi momenti assieme dopo tutta la nostra Via Crucis. E mi dice Alfredo, ma stai ferma? Siediti un attimo, abbi pazienza, calma. E io ho fatto non so quante volte il treno su e giù, camminavo. Quando siamo entrate nella zona nostra, che ho visto Miramare e tutto, mi sentivo fare bum 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 bum, e si fermava, dico, oddio, mi si ferma il cuore. Dopo tutto un tratto nuovamente, battere forte il cuore, mi sentivo il fuoco alla testa, dico, ma guarda, non arrivo a casa neanche. Ma finalmente rientriamo alla stazione, e io camminavo su e giù per questo treno, e non appena hanno aperto le porte, io ero la prima per scendere, ma non sono scesa. No, sono caduta indietro, sono svenuta, mi hanno portato in braccio, e quando sono arrivata dentro, hanno chiesto un po' di acqua, mi hanno dato l'acqua, nessuno c'era alla stazione a attendere un rimpatriato in Trieste. Perché il giorno prima sono partiti via, erano i partigiani, il giorno prima c'erano i partigiani, il giorno dopo la città era vuota, c'erano gli americani, nessuno si è interessato di niente. Allora, Alfredo e gli altri due, Luciano e i ragazzi che erano, dico, vengo, andiamo noi, la portiamo fino a casa. No ragazzi, non abbiate paura, è in buone mani, noi abitiamo nel piano di sotto e noi la portiamo a casa, la nerina, vedrai che la nerina sarà a posto, sarà bene curata, e le portiamo via anche quel piccolo zainetto che le avete dato voi, mi hanno dato un piccolo zainetto con i loro ricordi, e va bene, arriviamo a casa, ero tutta infagottata, ho detto due tutto limpioni, che avevo sempre freddo. Quando arrivo a metà strada c'è la casa della mia zia, quello che ero ieri sera, e mia cugina sta sulla finestra e guarda, e vede le signore della casa mia, che erano imbottite di mangiare, di cosa, che hanno fatto loro le spese, le compere che hanno fatto loro in Furlania, ma io ero là, tutta imbacuccata, e lei dice, ma guarda quella là, fino in testa si è messa qualche cosa per nascondere. E poi cosa c'è in quelle tutte, sono tutte così piene, così larghe, mamma mia, che tipa. E mi guarda, e io la guardo, così di poggiata al muro, e lei di fronte. Mi guarda, e io la guardo, e no, e fissa la guardo. Tutto un tratto vedo che impallidisce, e da un urlo dice, mamma, è ritornata mia cugina, quella volta, la prima volta che ho pianto. quando ci siamo viste. Non potevo più né parlare né niente. Guarda, poi mi sono fermata là un pochino. La cugina ha dato un grido e ha detto: mamma, è tornata, è tornata. È corsa giù, mi ha abbracciato, mi ha preso in braccio la zia e mi ha detto: figliolino mio, sei ritornata. E mi ha portato a casa dalla mamma, com'era vestita, non si è cambiata da niente, è corsa su con me e non ha permesso che nessuno mi tocchi, lei era sempre attaccata a me. E mi ha portato dalla mamma. La mamma non c'era a casa perché è andata con un'altra signora che è andata a cercare il marito. Quando l'hanno avvisata che l'ha cercata il papà, era a casa e mio fratello è andato giù dove c'erano dei ragazzi che hanno detto che sono arrivate delle donne, ma della Slovenia, sono arrivate con un camion e che forse sarei anch'io fra loro perché quella volta non si sapeva come si torna. E il fratello è andato a cercarmi là, il papà dell'altra parte, e quando sono rientrato ho avuto la fortuna di avere il papà. E poverino qua, si è attaccato a me, non poteva lasciarmi. E poi è giunto mio fratello e l'ultima la mamma, perché l'hanno portata in braccio. E quando mi ha visto ha detto: ma no, questa non è mia figlia, avete sbagliato, non è lei. Non è questa lei, io non la conosco, si capisce, ero tutta affasciata, ero talmente piccola, ero quando sono partita e piccolina, ero piccolissima quando sono rientrata. E poi sai cosa ha chiesto la mia mamma appena mi ha visto? Amore, ti fa il caffè? Dico: no mamma, il caffè l'ho bevuto, ti prego fagioli, fammi dei fagioli. E la mamma poverina ha fatto: presto, ti assicuro che in 2 ore sono pronti. Non so come abbia fatto. E ho chiesto: papà, c'hai del vino? Del vino, te che non bevi? Sì, e c'ho del vino, e poi c'ho proprio il terrano, sai? E mi dà la bottiglia, io me la sono messa in bocca, mezza bottiglia l'ho bevuta così. Poi un po' alla volta, mangiandomi i fagioli, quando erano cotti, perché mamma non li ha conditi né niente, e mi ha detto: ti raccomando, piano, uno alla volta ogni tanto, e quando vedeva che ne prendo proprio mi faceva: via, piano. E insomma poi sono venuti tutti i miei zii, tutti quanti là, hanno detto: non mi racconti, non parli niente, fra giorni ci parleremo, l'essenziale è che tu sia ritornata. E abbiamo fatto la notte in piedi col contorno dei miei dolci parenti.
Grazie Nerina.